Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta. 9:40 puntuali, press corner, ovviamente solo e unicamente dopo il caffè espresso di Riccardo Mameli. Senza il suo caffè non solo non aprirebbe il palinsesto di Radio Città Aperta, ma anche il sottoscritto non riuscirebbe neanche a trasmettere questi 20 minuti di notizie a piede libero, così come le chiamiamo noi, con Valentino, Carol e in questo momento Alessio, quindi la redazione giornalistica nostra. E sono notizie che noi andiamo a pescare qui e là nei siti, ma soprattutto notizie sul quale pensiamo sia giusto fare un focus, un approfondimento con voi. E quindi questa mattina, chiaramente sappiamo che ormai da più di 2 mesi abbiamo una guerra, 24 febbraio, pazzesca, che sta in qualche maniera coinvolgendo non più ovviamente solo l'area orientale dell'Europa, ma ormai tutto il mondo, fra indiscrezioni assurde di Biden, che qualcuno dice viene criticato poco, fra ovviamente le ostinazioni a continuare la guerra di Putin, che addirittura ieri ha bombardato l'Ucraina, mentre c'era la visita del segretario generale dell'ONU Guterres, quindi sembra fatta apposta, ma lo è fatta apposta, perché insomma tutto il mondo sapeva che il segretario generale sarebbe stato presente in Ucraina. E quindi insomma, da provocazione a provocazione, e ci sembra, è aperta e chiusa parentesi perché questa mattina non vi voglio parlare di guerra, sembra che il mondo non capisca che non solo lo spauracchio dell'atomica non è più uno spauracchio, non siamo più al 44, non siamo più al 45, siamo nel 2022, e quindi le testate nucleari ce ne abbiamo tantissime, 120 soltanto in Italia, e quindi c'è poco da scherzare. E quindi da questo punto di vista io ripeto, secondo me chi ha più ragione la adoperi, questo dovrebbe essere, no, il famoso detto. E quindi se tu hai di fronte un pazzo, un carnefice, forse dovresti in qualche maniera abbassare il tiro. Quindi tanto io mi sono domandato quanto dura Putin, no? Fortunatamente la vita dell'uomo sulla terra è comunque limitata, e quindi non avremo Putin ancora altri 50 anni. Quindi se si pensasse in maniera, diciamo, ad avere un più lungo respiro, fate i conti dell'età anagrafica di Putin e fate i conti fra quanto tempo potremo togliercelo di mezzo. Questa è una considerazione che andrebbe fatta, no? Anche se poi qualcuno dice ci sono gli oligarchi intorno a Putin, certo, tutto vero, però 2 mesi di guerra non sono 20 anni, e quindi è una questione che magari potremmo risolvere chiedendo agli amici ucraini di, così in questo momento, di sospendere la loro rabbia e magari promettergli di aiutarli più avanti. Questa è una considerazione. Ma insomma, veniamo invece a questioni di casa nostra, che riguardano proprio casa nostra, perché sapete, c'è stata una sentenza della Consulta, una sentenza, qualcuno ha detto storica, qualcuno dice non cambierà niente, qualcuno dice che cambieranno delle cose in maniera complicata. Parlo dei cognomi, dei nostri cognomi. Da sempre in Italia, nella storia diciamo della nostra tradizione anche genealogica, i figli prendevano i cognomi dei padri. È sempre stato così. Questo ha aiutato da un certo punto di vista anche appunto la formazione delle famiglie, la genealogia, quindi tu sapevi che eri figlio di qualcuno e ovviamente questo cognome lo ereditavi dal punto di vista patriarcale, sempre dal filone di tuo padre, ed era così importante averlo che nella storia si ricorda anche che spesso qualche figlio, chiamiamolo illegittimo o comunque magari nato non desiderato, non è detto che fosse riconosciuto da questo padre. Quindi pensate quanto è stata importante, no, anche questa attribuzione del cognome. Quindi c'erano famiglie in cui magari soprattutto in passato c'erano 7-8 figli, tu sapevi che 6 figli, 7 figli magari si chiamavano Rossi e l'ottavo tu vedevi che si chiamava magari in un'altra maniera e dicevi perché quel figlio non si chiama Rossi anche lui, perché è un fratellastro e magari il padre non l'ha riconosciuto, vai a capire perché, o meglio perché magari si sapevano ma era, diciamo, più complicato rivelarli alla società. C'erano anche delle situazioni invece dove trovavi comunque dei figli che erano, alla quale era stato attribuito soltanto il cognome della madre, e lì il caso era ancora più complicato, perché vuol dire che quella madre ovviamente aveva fatto i figli, diciamo, fuori dal matrimonio o comunque in situazioni diverse, e quindi certamente nessuno gli attribuiva il cognome del maschio, che in questo caso non possiamo neanche definirlo padre perché non ne aveva riconosciuti i figli, e quindi automaticamente prendevano il cognome dell'unica persona che gli ha fatti crescere, quindi la madre. Però dicevo, mercoledì la Corte Costituzionale ha stabilito una volta per tutte, e lo aveva detto anche una sentenza della Corte Europea, che sono illegittime le norme che impongono di dare automaticamente ai figli il cognome del padre. Questo che cosa significherà? Intanto che finalmente il Parlamento dovrà legiferare in materia, quindi dovrà essere depositata dovrà essere discussa una legge che prende, che deve soltanto però precisare meglio tutte le norme di questo grande cambiamento, perché la sentenza verrà depositata nelle prossime settimane, ma la Corte ha già invitato il Parlamento appunto a occuparsi delle nuove leggi su questa attribuzione del cognome ai figli, indicando chiaramente i principi che dovranno seguire. I genitori quindi potranno decidere se dare ai figli solo il cognome del padre, solo quello della madre, oppure entrambi. Questo dice la Corte Costituzionale. Quindi noi potremmo avere sicuramente famiglie e figli con il doppio cognome, e anche nell'ordine che preferisco, quindi potresti chiamarti magari Roberto Rossi Ferrara, oppure Roberto Ferrara Rossi. Questo è l'incipit che ha stabilito la Consulta. Da qui ovviamente si apre tutta una giurisprudenza, ripeto, che deve partire dal Parlamento, tant'è che la Consulta ha detto rimangono dettagli da chiarire per i quali bisognerà aspettare appunto non solo la pubblicazione integrale della sentenza, ma anche le apposite leggi che verranno decise. La sentenza abolisce quindi questo automatismo, sostituendolo di fatto con la nuova regola generale che prevede appunto l'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori. E qualcuno ha detto, ma per quelle famiglie magari nobili che hanno un doppio cognome, no? Tu ti chiami appunto Elisabetta Casellati e qualche altra cosa, e poi ovviamente vai magari a sposarti con Maria Duca d'Aosta, e il tuo figlio si chiamerà Duca d'Aosta Casellati Nobile, e quindi avrà quattro cognomi, ma poi se incontra un'altra ragazza che ne ha altrettanti di cognomi, che cosa facciamo? Gli mettiamo otto cognomi? Insomma, bisognerà stabilire sicuramente delle regole. E certamente dal 2017 bisogna dire che era già possibile affiancare al cognome del padre quello della madre, quindi qualcosa in questo senso si stava facendo, ma solo come secondo cognome. E è curioso che nella storia dei tempi, ed è qui che io voglio convocare anche per fare un po' di storia, fosse sempre stato possibile mettere per esempio un secondo nome, addirittura un terzo nome, ma mai un secondo cognome, no? In passato. E in Italia è comunque da oltre 40 anni che si discute su questo automatismo del cognome paterno. Ci sono state sentenze, richiami, raccomandazioni, anche appunto, dicevo come prima, dalle istituzioni europee, disegni di legge presentati, e però non era cambiato granché ancora. Ci sono comunque alcuni aspetti e dettagli che questo intervento legislativo del Parlamento dovrà assolutamente chiarire. Quello che dicevo prima, per esempio l'eventuale moltiplicazione dei cognomi mano a mano che le persone con il doppio cognome avranno figli. E lo ha detto per esempio al Corriere della Sera la Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti: una possibilità è che quando si arriva alla generazione successiva si debba far decadere un cognome con l'accordo di tutti e due i genitori, quindi dei cognomi magari prioritari e dei cognomi minoritari, mantenendo la stessa scelta per eventuali altri figli. E poi un altro aspetto da chiarire è se il cognome debba restare lo stesso per fratelli e sorelle. Cioè, immaginate che appunto tu hai due figli che vanno a scuola e magari sono per assurdo gemelli, e quindi il marito si chiama Rossi e la moglie si chiama Bianca Maria, e quindi tu hai due figli e uno si chiama Roberto Rossi e l'altra magari si chiama Elena Bianca Maria. E certamente questo creerebbe pure un po' di scompiglio a scuola: ma non siete figli della stessa famiglia? Ah sì, però scusa, no, non ricordavo che avete il doppio cognome, e uno ha preso quello del padre e uno ha preso quello della madre. Insomma, di aspetti ce ne saranno veramente tanti. Io dico che volevo partire da un concetto, no? Quindi andando un po' contro questa sentenza, ma sempre per amor della discussione, a che cosa è servito nella storia avere un solo cognome, avere il cognome del padre? È servito sicuramente a creare un ordine genealogico, no? Nel senso che se tu eri figlio di Napoleone Bonaparte e poi dopo chiaramente nella vita eri il nipote e poi il pronipote di Napoleone Bonaparte, era facile risalire alla tua origine, e quindi si sapeva in questo caso chi era il padre, quindi non è, come dicono i latini, mater certa est, in questo caso era il padre essere certo, perché era il padre che portava il cognome che ti ha consentito nella storia di ritornare indietro e di capire da dove provenivi. E questo per tutta la genealogia, fino per quanto riguarda noi cristiani, tornando indietro fino appunto a Gesù Cristo, se vogliamo. Però è curioso anche vedere come questa origine non è così scontata, cioè non è così scontato che sempre si sia usato appunto il cognome del papà. Pensate che le più antiche testimonianze sull'uso dei nomi di famiglia o cognomi sarebbero rintracciabili nella Cina antica, perché l'uso dei cognomi incominciò, non si è sempre usato, no? Quindi noi non abbiamo un nome, un cognome da sempre. Se torniamo indietro sull'origine dell'uomo, non so come si facessero a chiamare gli uomini di Neanderthal. Piano piano, nello sviluppo dell'Homo sapiens, chiaramente è stata una necessità anche questa, quindi si è pensato a introdurre appunto dei nomi che ci facessero riconoscere, dopo i nomi ovviamente anche i cognomi. E questo, la più antica testimonianza, dicevo, ovviamente viene sempre dalla Cina. La Cina, dove all'epoca l'imperatore fu Isi, intorno, pensate, al 2852 a.C., consentì la trasmissibilità in via testamentaria per parte materna. Quindi il primo cognome che i cinesi attribuirono ai propri simili è di origine materna. Dicevo, da questo punto di vista, quindi tornare indietro e curiosamente andare a vedere, che insomma a registrare, che chiaramente il primo cognome in Cina è stato usato nel 2852 a.C., quello della mamma, ha un senso, no? Anche perché erano le mamme che mettevano al mondo i bambini. Questo ovviamente aiutò anche dal punto di vista amministrativo a standardizzare il sistema di nomi al fine di facilitare il censimento, questo ci riportano le cronache. E sembra che questo uso madrilineare del cognome, quindi attribuire il cognome della madre, in Cina perdurò almeno fino alla dinastia di Shang, quindi la dinastia di Shang che arriva fino al 1046 a.C., quindi se vogliamo quasi 18 secoli. È dal 1046 a.C. che viene registrato poi un cambiamento, quindi anche i cinesi cominciano ad adottare, diciamo, il sistema della successione del cognome patrilineare. In Giappone e in Tibet, pensate che fino al XIX secolo invece non era neanche frequente attribuire i cognomi se non nell'aristocrazia. Venendo un po' più vicino a noi, nell'antica Grecia, bisogna dire che in alcuni periodi l'identificazione normale del cognome includeva sicuramente il luogo d'origine, oppure era semplice farlo corrispondere a una specifica, quindi sei figlio di. Quindi per esempio Alessandro Magno era conosciuto come Eraclide, ossia come discendente presunto di Eracle. Ovviamente, venendo un po' più, diciamo, dalle parti nostre, sappiamo che addirittura esiste un museo del cognome che vi invito ad andare a cercare, ma è anche interessante e divertente vedere come hanno funzionato i cognomi italiani, no, nella storia. Il cognome Ferrari è uno dei più diffusi nella penisola, sicuramente a Ferrari si attribuisce una zona di origine, quindi una geolocalizzazione da questo punto di vista. È il primo cognome nella regione Emilia-Romagna, ma è anche il primo cognome non solo a Parma ma anche nella provincia di Brescia. Però ci sono cognomi come D'Amico, che è il primo nella provincia di Chieti, Ferrara, quindi anziché Ferrari, che è, per esempio è diffuso in Basilicata ed è primo addirittura nella provincia di Caserta. Fontana, altro nome storico, cognome storico, sicuramente nel Lombardo-Veneto, tant'è che Fontana 17° nella provincia di Vicenza come cognome popolare e 28° nella provincia della Lombardia. Pensate, però, è primo a Gibellina, quindi a Trapani. Non, nulla dire su Esposito, che domina in maniera totale e assoluta come primo cognome in Campania, in tutte le province campane. E poi, anche giocando e scherzando su queste cose, Bonaparte, che chiaramente è un cognome che sappiamo italo-francese, se vogliamo, comunque usato da Napoleone in Francia, però non è così diffuso in Italia se non in alcune zone, come per esempio nella provincia di Lecce, dove in un paesino Surbo è il 67° cognome usato. Dicevo che questo gioco della genealogia però ha anche un senso, e vediamo anche che cosa ne pensano, no? Anche dal punto di vista del dibattito dei giornalisti e le testate. Avvenire, per esempio, andando un po' sulla cultura e sulla tradizione, ne parla Mariolina Ceriotti, ne parlava già qualche mese fa, il tema è dibattuto e controverso. È giusto dare al bambino il cognome del padre? Non è giusto? Non sarebbe meglio mettere entrambi i cognomi? Quindi si faceva delle domande, e la parentela ci parla dunque di legami specifici e non scindibili, legami di maternità, paternità, filiazione e fratellanza. Il cognome nasce, dice Mariolina, per definire in modo univoco questi legami, racchiudendo le diverse identità personali in un'identità condivisa più ampia e complessa, che dichiara un vincolo di reciproca responsabilità. Il cognome dunque identifica un territorio relazionale preciso, è il segno di un noi condiviso. Questo, diciamo, mi viene da leggerlo anche in funzione di quello che hanno detto anche alcuni leader politici. Alla Meloni, per esempio, non piace questa sentenza della Consulta, che blocca l'automatismo, perché a lei, ma come a Fratelli d'Italia, dice, può avere effetti negativi sulla famiglia, che si troverà a discutere in caso di disaccordo davanti a un giudice per stabilire la precedenza del cognome. Questa sentenza non convince Fratelli d'Italia, perché nel solco del principio di uguaglianza e dell'interesse del figlio entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, e questo da un certo punto di vista li trova d'accordo. Comunque, al di là di questa riflessione e di quello che pensano, diciamo, i leader politici, ma ne parliamo soltanto perché senza nessuna provocazione, per porci dei dubbi, che personalmente dei dubbi ce l'ho, non assolutamente sulla la legittimità di consentire finalmente ai figli, ai nostri figli, di avere un cognome, il cognome delle nostre donne, delle madri e delle loro madri soprattutto, ecco, perché questa è la cosa importante da dire. Quindi noi finalmente, diciamo, l'uomo non conta più niente da questo punto di vista, oppure conta meno. Il mio pensiero è che questa, che viene considerata una rivoluzione da un certo punto di vista, lo è assolutamente dal punto di vista storico, dal punto di vista proprio dell'uso del diritto, mi pone ovviamente dei quesiti dal punto di vista proprio pratico e tecnico, ma anche, se vogliamo, diciamo, storico, cioè nel senso che la storia può essere stata giusta o sbagliata, però è quella la storia. Tornando per esempio a Dante Alighieri e anche alle sue parole, parliamo ovviamente del 1300, chi fuor li maggiori tui, chiedeva Farinata degli Uberti a Dante Alighieri nel sesto giorno dell'inferno, cioè da chi proveniamo, è una delle più fondamentali domande identitarie che ha caratterizzato la nostra esistenza come esseri umani. Da quali elementi traiamo la nostra identità, il nostro essere parte di un mondo sociale, se non prima di tutto dal nostro nome? Ne parla un sito, appunto, il filodiritto.com. È il primo indispensabile elemento della nostra identità personale, la prima informazione che inevitabilmente diamo al momento di conoscere una persona, è il nostro nome e cognome. Ebbene, della nostra identità di italiani fa parte l'avere, salvo poche eccezioni, un unico cognome, quello di nostro padre. Curiosamente la legge prevede la possibilità di porre ai figli fino a 3 nomi, ma appunto un solo cognome. Questo certamente ci porrà dei problemi, che, o meglio, io voglio concludere questa, così, oggi, questa simpatica chiacchierata sui cognomi per dire questo. Forse questa attribuzione del cognome materno, o della possibilità di dare i cognomi di entrambi, creando anche quella proliferazione di cognomi che dicevamo prima, sarebbe stato un problema in una società non informatizzata. Ecco perché voglio ritornare all'informatica, no? Tu, appunto, immaginate nella genealogia, ripensando sempre a Napoleone Bonaparte, adesso non so perché oggi mi viene in mente lui, e chiaramente tu, se il figlio aveva il nome di Napoleone, poi il nipote magari poteva avere il nome della madre, insomma sarebbe stato più difficile anche nelle trascrizioni delle persone, nell'unica anagrafe che esisteva adesso, che esisteva allora, che era quella delle chiese, perché erano le chiese che riportavano, prima della nascita dei comuni, chiaramente la genealogia di tutte le persone che nascevano. Questo avrebbe creato problemi nella ricerca poi storica dei fatti, perché i nomi, le persone ci riconducono ai fatti. Oggi invece, con l'informatica, se ci riusciremo un giorno anche in Italia ad avere un unico archivio elettronico dove praticamente c'è tutto dentro, è tutto più facile, perché è sufficiente che tu a livello di codice trasformi appunto il cognome anche in un codice, e quindi chiaramente tu puoi avere anche dei cognomi mescolati, e quindi avere figli anche con cognomi diversi, quindi per assurdo, ma al tempo stesso è facile, con le date di nascita, che è un altro codice, con i codici fiscali e anche con, insomma, il percorso della storia delle persone della tua famiglia, non creare confusione da questo punto di vista. E quindi oggi ben venga ovviamente questa sentenza della Corte Costituzionale, e ci divertiremo a vedere che cosa faranno i nostri legislatori, che, insomma, di solito non sono sempre attentissimi nel dimenticare le cose. Massimiliano Monte se vi saluta, vi auguro buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, a partire dalle ore 12, sapete sempre, Valori in Corso, Ludovica Valori con la sua bella trasmissione. Ricordate sempre che noi siamo qua con una grande resistenza culturale attiva, che è il nostro hashtag di RCA, per essere con voi, per fare in modo che, insomma, si possa essere insieme, ma non dimenticando appunto che cosa viviamo intorno a noi, e quindi stando attenti e molto attenti a quello che ci succede. buon primo maggio, questo è l'ultimo monito che vi do, godetevela insieme alla vostra famiglia, con un pensiero ovviamente al lavoro, e se avete delle aziende, tanti morti ancora sul lavoro che anche in queste ultime ore stanno veramente attanagliando questo paese, e con un pensiero ai diritti sul lavoro e con un pensiero anche sicuramente agli amici ucraini che ci stanno venendo a trovare loro malgrado, e noi li accoglieremo sempre con grande affetto. Buona giornata a tutti, a cura proprio dalla redazione di Radio Città Aperta. Buona giornata e buon primo maggio.